su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey!
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Aperta, benvenuti a Fuori Registro, la trasmissione in difesa della scuola pubblica. Oggi ci occuperemo in particolare di università. Come sanno bene gli ascoltatori, è passata alle Camere il DDL Gelmini di riforma dell'università e dovrà ora passare al Senato. Le dichiarazioni del Ministro erano state inizialmente che sarebbe passato entro il 13, probabilmente il 9, prima quindi della fiducia, poi un passo indietro perché andrà in votazione al Senato dopo il 14, quindi dopo la votazione della fiducia al governo. Noi su quanto sta accadendo nel mondo universitario abbiamo ascoltato uno studente dell'Università di Napoli, che fa parte del collettivo autoorganizzato universitario, e abbiamo con noi in studio una studentessa di architettura e mobilitazioni. Iniziamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato ieri lo studente napoletano su quanto sta accadendo nelle università di Napoli. E con noi al telefono uno studente del collettivo autoorganizzato universitario di Napoli. Buongiorno.
Salve.
Dunque, puoi farci un quadro della situazione delle università napoletane, naturalmente in mobilitazione come le università ormai di quasi tutto il paese contro il DDL Gelmini. A Napoli qual è la situazione?
A Napoli al momento ci sono tre palazzi delle università occupati: Palazzo Giusto dell'Orientale, la Facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II e la Facoltà di Architettura sempre della Federico II. Le occupazioni nelle scuole si moltiplicano giorno dopo giorno, ogni giorno si aggiungono nuovi istituti occupati, e la cosa più importante è stata il passaggio successivo all'approvazione del DDL Gelmini alla Camera, perché quando tutti i mass media e insomma istituzioni, anche professori, credevano che saremmo tornati a casa delusi e sconfitti, in realtà ciò che è successo è stato l'esatto opposto. Ci siamo ritrovati in più dal punto di vista numerico, più determinati, più rabbiosi ancora, e le manifestazioni di questi due giorni sono state la dimostrazione di ciò che noi portiamo, della conflittualità delle nostre posizioni, che vanno anche al di là della contrasto al DDL Gelmini. E il corteo di ieri arrivato al San Carlo testimoniava anche questo tentativo di creazione di un rapporto con i lavoratori, in questo caso i lavoratori del San Carlo, musicisti, i lavoratori che lavorano al montaggio, insomma un po' tutti i lavoratori del San Carlo, per saldare le lotte degli studenti con quelli dei lavoratori, in primis con quelli del settore della cultura, che sono colpiti dai tagli del ministro Bondi, che non è il ministro Gelmini, ma il governo è quello, i tagli sono gli stessi per tutti, perché è in atto un processo di distruzione dell'università, degli istituti di cultura in tutta Italia, ma allarghiamo anche un po' gli orizzonti in tutta Europa a causa del progetto di ristrutturazione del capitale europeo.
Senti, per quello che riguarda nello specifico il DDL Gelmini, quali sono i punti che voi contestate maggiormente, quelli che vi sembrano più gravi per quello che è poi lo sviluppo di una università, di una scuola pubblica che dia un futuro reale a chi ora è un ragazzo, frequenta la scuola o già l'università?
Sì, allora innanzitutto è meglio specificare subito che il DDL Gelmini, la riforma Gelmini, arriva a continuo il processo che è cominciato ormai 20 anni fa. Stiamo parlando di riforme che poi partono dal livello europeo e che ogni Stato declina e implementa secondo le esigenze, ma sono progetti europei. Noi in particolare contestiamo la riforma della governance dell'università, che prevede un rettore sempre più capo azienda, sempre più imprenditore, visto che ci sarà il passaggio delle principali funzioni di governance di Atenei dal Senato accademico al Consiglio di amministrazione, e il Consiglio di amministrazione, in base a criteri esclusivamente finanziari, potrà decidere l'apertura e la chiusura di sedi, di corsi di laurea, in base appunto esclusivamente ai profitti che quei corsi possono poi portare. L'ingresso obbligatorio di privati, e qui quando si parla di privati si parla sostanzialmente di appartenenti al mondo delle imprese, di privati, di imprenditori, è un ulteriore aggravamento della situazione che già c'è, perché già oggi le imprese, basti pensare a quelle coinvolte nel settore militare, qua a Napoli abbiamo la Lenia, c'è Finmeccanica, insomma ce ne sono tante che sono sviluppate in rapporti e legami strettissimi con l'università, già ora influenzano la didattica, influenzano i corsi di laurea, in alcuni casi tengono veri e propri corsi di laurea grazie a professori conniventi o anche grazie alla possibilità di entrare a insegnare all'università con contratti fatti apposta, insomma. Da domani con l'ingresso nel Consiglio di amministrazione potranno influenzare ancora di più, e quindi sostanzialmente si tratta della fine di un'università che ha per scopo un bene collettivo, semmai esistito, è comunque quello che noi lottiamo, ed è invece un'università che funziona esclusivamente per i profitti dei venditori e dei banchieri, che sono coloro che hanno causato la crisi che tutti quanti viviamo oggi. C'è poi la questione dei ricercatori, di fatto il ruolo di ricercatore diviene un ruolo di esaurimento, e sono una sorta di panda in via di estinzione anche i ricercatori. Anziché distruggere o comunque cercare di attaccare il baronato, lo rafforza, perché non fa altro che legare ulteriormente il ricercatore al barone di turno, e quindi costringere i ricercatori a cercare di essere cooptati in un sistema che si fa sempre più selettivo. E tra l'altro con i tagli ai finanziamenti che sono previsti dalla manovra di stabilità, si prevedono, già in alcuni casi sono effettivi, degli aumenti delle tasse a carico degli studenti. Qua a Napoli già in tutte le università sono aumentate le tasse, e di fatto si propone una situazione che è parzialmente simile a quella della Gran Bretagna, ci sarà addirittura la triplicazione, si prevede addirittura la triplicazione delle tasse, che passeranno da 3.000 a 9.000 sterline. In questi momenti in Italia non si parla di aumenti di questo tipo, ma in ogni caso anche 100-200 euro in un periodo come questo, dove tasse integrazioni e licenziamenti sono una normalità in ogni famiglia, anche 100-200 euro possono pesare e possono impedire un reale diritto allo studio. Sempre i tagli colpiscono in particolar modo le borse di studio, c'è un taglio del 90% delle borse di studio, e poi c'è una ristrutturazione completa proprio del concetto di diritto allo studio, perché si passa dal concepirlo come un diritto a concepirlo come una cosa che è tutt'altro. La borsa di studio viene di fatto sostituita dai prestiti d'onore, quindi lo studente è costretto ad indebitarsi con le banche se vuole accedere all'università, se vuole proseguire gli studi, se vuole comprare libri sempre più costosi, se vuole fittare stanze sempre più care, non molto spesso, soprattutto in una città come Napoli, affitti al nero, che sono la normalità. Insomma, il diritto allo studio viene veramente praticamente distrutto con questa riforma, e così facendo si restringe l'accesso all'università, la selezione di classe già diventa sempre più un problema da risolvere.
Senti, per concludere in un minuto, ora praticamente la Camera ha chiuso i suoi lavori in attesa del 14, quando ci sarà la fiducia, sì. E il DDL Gelmini, che inizialmente si era dichiarato sarebbe stato votato prima di quella data, slitta invece a dopo il 14, l'esame e poi la votazione definitiva al Senato, quindi probabilmente dipenderà da come andranno le cose rispetto alla fiducia il 14. Voi immagino resterete in mobilitazione fino al momento della votazione, c'è qualcosa già di organizzato, oppure state aspettando giorno per giorno, continuate la vostra mobilitazione all'interno delle sedi universitarie e delle scuole per quello che riguarda gli studenti?
No, noi abbiamo già individuato dei momenti, come dicevi tu ora, il passaggio decisivo è quello del 14 dicembre, perché a questo punto l'obiettivo nel brevissimo periodo diventa quello di contribuire insieme a tutti i movimenti sociali che sono la vera opposizione in questo paese, a contribuire alla caduta del governo Berlusconi, chiarendo da subito, però già dalle mobilitazioni di questi giorni, che qualsiasi governo dovesse venire dopo, che sia capeggiato da Montezemolo, da Bersani o da Vendola, è un governo che necessariamente implementerà le stesse politiche, magari addolcendo giusto qualche norma, le stesse politiche del governo Berlusconi, per cui la nostra opposizione continuerà. Siamo in mobilitazione e saremo in mobilitazione fino chiaramente al passaggio al Senato del DDL Gelmini. Già stiamo organizzando, già ci sono delle scadenze, delle date di lotta, a parte il 14 dicembre. Cioè l'11 dicembre è stata indetta una manifestazione nazionale che si terrà sia a Terzigno che nella Val di Susa sulla questione della devastazione ambientale, per contrastare insomma la devastazione ambientale che il capitalismo pratica ogni giorno, e anche per saldare le lotte. Cercheremo di fare in modo che le lotte degli studenti e delle popolazioni in lotta possano unirsi e possano trovare in quella giornata già un primo momento di raccordo, per poi arrivare al 14 più forti, più uniti e più determinati. Al momento, per esempio, c'è un'assemblea, c'è una conferenza stampa con lavoratori del San Carlo per parlare di ciò che è successo ieri, quando la polizia ci ha caricati all'interno del San Carlo e ha proceduto al fermo di due compagni che sono stati poi rilasciati qualche ora dopo. È in corso questa conferenza stampa e stiamo ribadendo come le forze della repressione hanno avuto per l'appunto paura della saldatura delle lotte dei lavoratori e degli studenti, come accade in tutta Italia. Infatti, come primo esprimo la solidarietà ai compagni di Firenze che sono stati colpiti da 80 denunce per aver contestato la presenza all'università della Sant'Anche, nota insomma fascista, membro del PDL e di Decorato, vice sindaco di Milano, noto per le sue politiche securitarie di contrasto ai movimenti sociali e in particolar modo poi agli immigrati.
Bene. E allora abbiamo ascoltato l'intervento, abbiamo registrato ieri, di uno studente del collettivo auto-organizzato universitario di Napoli. Dicevamo, è con noi in studio una studentessa di architettura in mobilitazione di Roma. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, tu hai sentito quello che diceva il tuo collega napoletano, qual è la vostra posizione per quello che riguarda la riforma Gelmini?
Allora, assolutamente noi ci dichiariamo assolutamente d'accordo con questo ragazzo napoletano e su tutti i punti che ha riportato della riforma, in quanto mai come con questo disegno legge si è visto regalare l'università pubblica a enti privati, trasformandole in delle vere e proprie aziende. La cosa appunto devastante è che all'interno dei consigli di amministrazione potranno entrare almeno, ma anche di più, un 40% di persone esterne, che quindi avranno il ruolo appunto di scelta di bloccare i corsi piuttosto che altri, e ovviamente questo sarà a scapito degli anelli più deboli delle facoltà, quindi tutti i corsi di ricerca che non portano comunque fruttuosità a livello di mercato. E questa riforma trasfigura il diritto allo studio rendendolo in un debito da contrarre con le banche, e rendendolo un bene di lusso accessibile soltanto alle poche persone agiate economicamente, e in quanto le borse di studio saranno assolutamente sostituite da prestiti d'onore erogati direttamente dal Ministero dell'Economia secondo criteri in cui non è incluso il reddito, ma secondo criteri tra virgolette meritocratici. E il che significa che gli studenti saranno indebitati fin da subito con lo Stato per il diritto allo studio, e questa è una legge che aggrava le ingiustizie sociali e taglia i fondi per la ricerca, i contratti, le borse di studio, riduce drasticamente la rappresentanza nel consiglio d'istituto degli studenti e consente appunto agli enti privati di entrare nella cabina di regia delle università, e in funzione di quello che è soltanto il loro unico obiettivo, ovvero far quadrare i conti in cassa e formare manodopera specializzata che possibilmente con scarse capacità di opinione critica. E noi non abbiamo intenzione di subire passivamente questa riforma, ma anzi continueremo a portare avanti la nostra lotta, e abbiamo tutte le intenzioni di riprenderci l'università per renderla di qualità, di massa e libera da tutte le logiche di mercato, perché il sapere non è in vendita. E vogliamo un'università che formi cittadini dotati di senso critico e che possano contribuire allo sviluppo culturale, sociale, economico e anche scientifico del nostro paese, per rivendicare prospettive di vita e di lavoro che siano alternative a questa precarietà dilagante. E in tal senso ribadiamo il nostro totale appoggio e solidarietà a tutti i ricercatori, i lavoratori precari, gli assistenti che navigano in questo mondo universitario e che come noi siamo nella stessa barca, tutti uniti nella lotta contro questa riforma.
Senti, queste sono le posizioni sulla riforma, quindi il punto chiave, diciamo, è proprio la cancellazione del concetto di università pubblica e di diritto allo studio.
Esatto.
Con una privatizzazione forte, una strada del resto intrapresa già da parecchio tempo come direttiva generale sia per quello che riguarda l'Italia ma anche per quello che riguarda poi le direttive europee. Tu sei di architettura. Architettura in occupazione, quali sono gli obiettivi proprio della vostra occupazione e come si svolge?
Allora, noi il 30 novembre abbiamo fatto un'assemblea generale nella nostra facoltà, la Ludovico Guaroni, ma in appoggio anche con Valle Giulia, che era già stata occupata da qualche giorno prima, e è stato votato per l'occupazione in quanto si è sentita la necessità di portare un'informazione più vera, concreta e pulita all'interno della facoltà e di estenderla poi anche al di fuori della facoltà stessa. E noi abbiamo creato tutta una serie di punti di ritrovo per i giovani, per gli studenti disposti a partecipare e vogliosi comunque di informarsi di più. Abbiamo creato tutta una serie di iniziative da portare anche al di fuori per far vedere alla gente che noi siamo in rivolta e che siamo convinti delle nostre idee e vorremmo comunque una partecipazione più collettiva anche da parte dell'opinione pubblica, perché l'informazione che passa comunque nelle reti, nei telegiornali, è assolutamente limitata, ci fanno passare per un gruppo di nullafacenti, teppisti, e Berlusconi ha detto che i veri studenti stanno a casa, i veri studiosi stanno a casa. Questo non è vero assolutamente, perché tutti noi ribadiamo che siamo qui perché ci teniamo al nostro diritto allo studio e lo rivendichiamo a pieno titolo. E con questa riforma il futuro ci viene completamente tagliato, e se non si fa comunque una sensibilizzazione della collettività, purtroppo non sarà possibile mandare avanti la protesta. Quindi il nostro primo obiettivo è comunque informare la gente, informare le persone che normalmente non si interessano magari anche della vita scolastica, ma purtroppo questo è un problema che non riguarda unicamente noi studenti, ma si apre a tutta la società, in quanto mette in mezzo anche i lavoratori, i precari e tutte le persone che fruiscono comunque all'interno del sistema universitario.
E forse, se posso interromperti, anche oltre, cioè il diritto allo studio, la possibilità per le nuove generazioni di studiare e formarsi, è una questione che riguarda completamente la società, no? Perché poi saranno i futuri nostri medici o gli insegnanti dei nostri figli o dei nostri nipoti, saranno gli ingegneri che costruiranno le nostre case.
Esatto.
Quindi è una questione talmente ampia che è uno proprio dei due nodi fondamentali, forse solo insieme alla sanità pubblica, che va gestito da tutta la società.
Assolutamente sì, perché tagliare i fondi alla ricerca significa tagliare comunque anche lo sviluppo, perché se non c'è ricerca non c'è sviluppo. Noi vediamo la maggior parte poi alla fine degli studenti, quelli veramente convinti, veramente bravi, prendere e andarsene all'estero, perché qui non ci sono le possibilità concrete per portare avanti una carriera all'interno dell'università. E con la nuova riforma, se i ricercatori entro 6 anni non riescono ad ottenere un contratto a tempo determinato, verranno licenziati. E quindi di conseguenza, appunto, non riguarda solo ed esclusivamente noi studenti, ma la protesta si allarga a tutta la società. E per quanto riguarda l'informazione, vorrei riportare uno slogan che è stato portato dagli studenti del MEDI, dei licei Archimede, Nomentano, Orazio ed altri, che ieri hanno fatto un sit-in davanti alle sedi della RAI per far sentire la loro protesta, che diceva: la vostra informazione si chiama repressione. E questo è vero, perché appunto ci fanno passare per un gruppo di teppisti e di fannulloni e tralasciano poi quali sono i veri motivi della protesta.
Senti, per quello che riguarda proprio l'informazione, voi avete pensato in qualche modo a dotarvi di strumenti per cercare di comunicare poi a chi dell'università non fa parte quali sono le vostre ragioni e i motivi della proprio degli strumenti pratici, voglio dire.
Noi abbiamo inviato in questi giorni il nostro comunicato a tutte le radio e i giornali italiani a livello nazionale proprio. E infatti, in proposito, volevo ringraziare proprio voi di Radio Città Aperta, che siete stati gli unici che hanno accolto la nostra richiesta di farci sentire dalla collettività.
Ecco, quindi voi avete mandato i vostri comunicati a tutti, ma non avete avuto nessun riscontro.
Riscontro positivo da nessuno, purtroppo.
E continuano a venire a fotografarvi quando si blocca il traffico, quindi ci sono i problemi di traffico.
Esatto.
Questo è tutto, insomma.
Si parla sempre solo ed esclusivamente dei tafferugli fatti con le forze dell'ordine, non si parla poi di tutti i momenti che invece sono positivi e propositivi anche.
Ma a proposito di momenti propositivi, in attesa che arrivi poi la votazione finale, quali sono le vostre scadenze?
Allora, noi innanzitutto per la giornata di oggi, noi di Architettura e Mobilitazione, ci siamo riuniti per un'iniziativa che partirà probabilmente dalla nostra facoltà, che ha sede in via Flaminia, e si dirigerà in direzione di Piazza del Popolo e Via del Corso, a simboleggiare proprio la morte dell'università. Sarà una fiaccolata e ovviamente saremo solo noi di Architettura e Mobilitazione, non abbiamo allargato l'evento anche agli altri Atenei, ma siamo comunque in collegamento con loro diretto ogni giorno costantemente, siamo tutti della stessa linea e della stessa posizione e speriamo anche che nei prossimi giorni, in questa settimana che verrà prima della mozione di fiducia contro il governo, vengano fatte magari anche altri cortei allargati a tutte le facoltà, a tutti gli Atenei della Sapienza e anche di Roma 3 e di Tor Vergata, e in vista anche di un possibile sciopero che magari verrà fatto nella data del 14 proprio
in concomitanza con la votazione della fiducia al governo. E un'altra cosa, tu adesso parlavi, siete naturalmente in contatto tra facoltà, come gestite la cosa dal punto di vista pratico? Fate delle assemblee comuni?
Sì, assolutamente sì, noi siamo in contatto continuo con gli altri Atenei e ovviamente la difficoltà nella coordinazione sta nel fatto che per poter indire comunque dei cortei a livello di Sapienza in generale bisogna comunque tenere delle assemblee di Ateneo, per l'appunto, quindi ci spostiamo in continuazione in tutte le altre sedi, città universitaria, Valle Giulia, abbiamo comunque delle persone, dei relatori che vanno, si confrontano con gli altri delle altre facoltà e c'è questo dibattito aperto costante.
Tu prima hai parlato di quali sono le vostre posizioni sulla riforma e anche lo studente di Napoli è stato anche lui molto chiaro sulle posizioni, quali erano i punti della riforma che venivano maggiormente contrastati. Spesso si sente dire da politici e giornalisti che in realtà gli studenti non sanno assolutamente cosa sia questo DDL Gelmini, si accodano alle proteste ma non sanno neanche per che cosa esattamente stanno protestando. Ora noi non sappiamo se siamo stati particolarmente fortunati e abbiamo preso gli unici due che ne sanno qualcosa, ma tu che sei dentro, qual è la tua impressione? Secondo te gli studenti in linea generale sanno di cosa stanno parlando o no?
Guarda, la nostra decisione di occupare è nata proprio da questo, nel senso che purtroppo molti non sanno, molti ragazzi anche all'interno comunque della facoltà, quindi coinvolti in prima persona dalla riforma, o non se ne interessano o comunque si fermano a quello che gli viene detto ai telegiornali, eccetera eccetera, e è proprio da qui che nasce comunque la nostra volontà di informazione, di far circolare comunque quella che è la realtà dei fatti di questa riforma che ci taglia completamente il futuro e ci toglie ogni possibilità lavorativa, E noi siamo speranzosi perché comunque in questi giorni sono accorse molte persone all'interno dell'occupazione che volevano saperne di più, che volevano capire che cosa stava succedendo. E noi abbiamo invitato un professore della nostra facoltà a tenere una lezione puramente accademica per spiegare di che si tratta questo DDL Gelmini, questo disegno di legge spiegato punto per punto, articolo per articolo, e noi speriamo che comunque vengano tutti, partecipino per saperne di più.
Mi sembra che comunque da quello che tu dici, quindi la questione è al contrario, non è chi partecipa alle occupazioni che non sa,
no,
ma
esatto,
chi si astiene, chi non vi partecipa.
Noi che partecipiamo comunque siamo tutti uniti e convinti delle stesse idee.
Allora, se ricordi qual è il primo vostro appuntamento, quello che mi dicevi di oggi della fiaccolata?
Sì. Partirà dalle 5, probabilmente dalla nostra facoltà che è in sede via Flaminia, e si svolgerà da Piazza del Popolo a Via del Corso, e arriveremo fino all'altra sede che è sempre della nostra facoltà, a Piazza Borghese, dove sono stati questi giorni i ricercatori sul tetto a fare protesta e dove loro sono riusciti a far venire alcune reti televisive a fare delle interviste. Noi siamo solidali con loro, che è la rete del 24 aprile, e speriamo che ci sia una grossa partecipazione per questo evento.
Bene, noi ti ringraziamo. Mentre ascoltavo quello che dicevi mi veniva in mente una frase di José Martí: ser culto para ser libre, essere colto per essere libero, che poi racchiude in poche parole proprio il concetto fondamentale e quello per cui probabilmente si sta cercando in tutti i modi da diversi anni di affossare completamente la scuola pubblica, l'università pubblica, perché certo è molto più semplice e molto più vantaggioso avere a che fare con una popolazione di ignoranti. Noi abbiamo ascoltato gli studenti di Napoli, gli studenti di Roma, ora ascoltiamo anche il punto di vista di Marie De Sciolo.
Mi insegnerò l'amore, le recitare le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è è poca, sta appena per me.
E dai, non spigne, non strilla, piano De Franceschi, sei sempre il solito ciambotto. Allora, oggi che fate? Entrate oppure occupate? Buongiorno, stamattina mi sono vestita a festa. Mi sono tolta pure il grembiule delle pulizie, che per me è come una seconda pelle, e mi sono messa una gonna con una maglietta tutta scollata. Una collanina di perle false, ma che fa la figura sua? Un velo di trucco e una messa in piega cazzuta che mi ha fatto la figlia della gommarella mia. Perché? Perché voglio festeggiare sti ragazzi che sono scesi in piazza, per dire che non sono d'accordo con sta schifezza della riforma Gelmini, e stanno a dimostrare a tutti quelli che l'hanno presa a male parole, dicendogli che so, gioventù moscia, qualunquisti, bamboccioni, scanza fatiche e avanti di sto passo, che hanno alzato la testa, per dire fino in fondo che quello che sta succede non gli piace e che se vogliono riprendere il futuro. E che gli vuoi dire? Che ci hanno torto? O volemo fare come sti imbecilli dei politici o sti infami dei poliziotti che continuano a dargli addosso? O come quell'uccellaccio del Mare Augurio, che è il ministro Maroni o la Russa, che continua a dire qui c'è scappa il morto, ti è che potessi morire fulminato? Ma io, Marie De Sciolo, la bidella più quotata del comune di Roma, mi metto davanti a tutti come uno scudo per difendere sti ragazzi, che sono un po' come li figli mia. E già, perché la bidella puro sangue è un po' madre, amica, confidente, maga, complice, psicologa essenziale. Sì, insomma, quella che passa i pensieri d'amore tra l'una e l'altra, anche se coi telefonini sto compito stanno un po' fuori moda. Sti giovani li vede arrivare a scuola il primo anno, timidi e insicuri, anche se ultimamente sembrano tutti tozzi e duri, ma è solo una maschera, perché dentro il cuore è morbido come un burro fuso. Poi a poco crescono, diventano uomini e donne, alti, belli, sicuri, e a me mi si stringe il cuore, perché quando sono diventati così, sono pronti pannà per monno a vive. Bravi ragazzi, vi voglio bene, dai, mo me metto pure a piagne stamattina. Iesso Maria, me sono invecchiata, ma quanto ho parlato. Ciao Cocca, torna a far lavoro mio. Martina, chiudi sta porta, manco fossi al Colosseo, Calabro, finiscila. Ciao a tutti.
E allora abbiamo ascoltato Marie De Sciolo, il suo punto di vista sulle mobilitazioni degli studenti. Noi naturalmente continueremo a seguire quanto sta accadendo nelle scuole e nelle università e quanto sta accadendo all'interno dei palazzi, dove cercano di decidere il futuro del nostro paese. E Fuori Registro termina qui. Noi vi ricordiamo per contattarci Fuori Registro rca@libero.it.
Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey!